Noi riprendiamo il discorso della scorsa volta, stiamo facendo questo excursus su Matteo da un punto di vista sia spirituale che di studio, e a volte le cose non vanno disgiunte. La scorsa volta ho lasciato da parte, perché non ce l'avevamo fatta come tempi, ad affrontare il battesimo di Gesù con una certa attenzione e poi le tentazioni di Gesù. Quindi io vorrei dire qualcosa un pochino in maniera approfondita di queste due pagine, per poi passare al grande tema del discorso della montagna, che è un tema fondamentale. Cioè, quando si parla di Matteo si parla del grande discorso della montagna, tra cui le beatitudini, tra cui il Padre Nostro, è tutto in quel contesto. Il battesimo di Gesù lo abbiamo dopo la fuga in Egitto, dopo la predicazione di Giovanni Battista, su un personaggio su cui ci siamo già fermati la scorsa volta, e alla fine del capitolo 3, i versetti che vanno dal 13 al 17, viene raccontato questo episodio. Vi leggo la traduzione della 2008. Chi non avesse il Vangelo sul tavolo, ci sono i Vangelini a disposizione. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ad ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ora, sappiamo che stiamo imparando che per comprendere ciò che Matteo scrive dobbiamo avere un occhio sempre sull'Antico Testamento. Cioè Matteo costruisce questi episodi rifacendosi a degli episodi dell'Antico Testamento. Qual è l'episodio considerato da Matteo per costruire il battesimo di Gesù? Noi lo troviamo al capitolo 14 di Esodo. Dobbiamo rifarci al grande esodo del popolo che, uscito schiavo dall'Egitto, sta andando verso la terra promessa. Esodo 14 è proprio il capitolo molto famoso dove gli israeliti escono dall'Egitto, cominciano ad andare e il primo grande ostacolo che trovano è l'attraversamento del mare. Ora, voi nella Bibbia vedete che c'è scritto il Mar Rosso, ma non è assolutamente il Mar Rosso, questo. È un errore di traduzione, è il mare dei giunchi o il lago dei giunchi, non è un mare innanzitutto, ma e poi non è il Mar Rosso che intendiamo noi, però questo è non è importante. Poi, se qualcuno volesse approfondire perché non è il Mar Rosso e perché quello che hanno attraversato non è un mare, lo possiamo magari affrontare, ma magari nel pomeriggio, è più una curiosità, cioè non tiene, cioè questo popolo, anche se si fossero veramente avverrate quelle condizioni, che si fossero anche aperte le acque in mezzo, però capite, attraversare un mare in pochissimo tempo con un esercito dietro non tiene, quindi non ha nulla di storico, ovviamente, questo episodio, stiamo attenti, se no non... Però qualcosa si è verificato. Comunque Israele deve aver fatto un'esperienza incredibile di liberazione, e questa esperienza è diventata una sorta di trofeo. E poi si è cominciato a metterlo per scritto, questo episodio, in modo che le generazioni, quando fossero tornate su questo testo, avrebbero compreso che Dio ha permesso a Israele di avere la meglio sui nemici. Ma soprattutto Mosè si è lasciato poi andare in un canto trionfalistico di questo episodio, tanto che voi trovate questo canto nel capitolo 15, che la CEI intitola proprio Canto di Vittoria. Tutto questo viene raccontato, l'avrete presente senz'altro, nella Veglia Pasquale viene raccontato questo episodio, viene raccontato sia il passaggio del Mar Rosso, sia il canto di Mosè, che adesso va di moda metterlo in musica, lo si canta questo salmo, questo canto di vittoria. Ora, quello che mi interessa di questo episodio è che c'è una situazione drammatica, il mare si apre, l'acqua si apre, il popolo passa indenne, i nemici vengono sommersi. Quindi prima apertura delle acque. Seconda apertura delle acque, perché questo episodio si ripeterà in altra forma, e lo troviamo nel capitolo 3 di Giosuè. La Torah, finito per noi il Pentateuco, cioè i cinque libri iniziali, il sesto libro che voi trovate è proprio il libro di Giosuè, che continua l'episodio dell'entrata, della liberazione, dell'entrata nella terra promessa. Al capitolo 3 di Giosuè, quindi il primo libro dopo il Pentateuco, nei versetti 14-17, si ha un episodio interessante. Lo possiamo leggere, siamo al capitolo 3, versetto 14-17. Adesso, ovviamente, c'è... Giosuè che è il protagonista, Mosè non è entrato nella terra promessa. Quando il popolo levò le tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo. Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e ai piedi dei sacerdoti che portavano l'arca, si immersero al limite delle acque. Il Giordano, infatti, è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura. Versetto 16. Le acque che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartan. E le acque che scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si staccarono completamente. Così il popolo attraversò il fronte. Di fronte a Gerico, i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore stettero fermi all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele attraversava l'asciutto finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Non so se qualcuno si ricordava di questo episodio, ma vedete, lo schema è sempre lo stesso. Siamo di fronte al mare, a dell'acqua, e voi sapete che l'acqua è sempre qualcosa di profondamente negativo, il nemico acqua, e l'acqua è simbolo del maligno, simbolo della morte. Quindi qui, dopo l'episodio del Mar Rosso, abbiamo un altro episodio miracoloso. C'è da attraversare il Giordano, ma l'acqua è profonda, ma per miracolo si aprono le acque e Israele passa. Interessante. Seconda apertura delle acque. Ma non è finita qui. Un altro personaggio, per arrivare all'appuntamento con Dio, deve attraversare ancora un corso d'acqua, deve attraversare l'acqua, il Giordano, anche questo. Si tratta del grande profeta Elia, che non è da solo, è assieme al suo discepolo Eliseo. Secondo il libro dei Re, secondo libro dei Re, e poco più avanti di Giosuè, abbiamo i libri storici, per chi non è avvezzo a sfogliare la Bibbia, se andate un pochino avanti trovate il primo e il secondo libro dei Re. Capitolo secondo, ecco, interessante anche Elia, queste figure sono importanti, tenetele a mente perché serviranno per il nostro discorso successivo. Abbiamo incontrato Mosè, Mar Rosso, abbiamo incontrato Giosuè attraverso il Giordano, adesso Elia e il profeta Eliseo. Interessante che Eliseo da lì a poco diventerà l'erede di Elia, ma non soltanto così l'erede, ma proprio un erede con gli stessi poteri di Elia. Infatti Elia darà il suo potere a Eliseo attraverso il dono di un mantello. Tenetele presente perché queste cose torneranno e ci saranno molto utili. Secondo libro dei Re, capitolo secondo, versetto 6-8. Allora, Elia dice a Eliseo: rimani qui perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello. L'arrotolò e percosse le acque del Giordano, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io debbo fare per te prima che sia portato via da te. E Eliseo dice: dammi il tuo stesso spirito. Eliseo, siamo al versetto 14, più tardi prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: dov'è il Signore Dio di Elia? Quando ebbe percorso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Vedete, sta diventando una sorta di must questo episodio, no? Dell'apertura delle acque. Grazie a persone che hanno un potere speciale. Tra l'altro Mosè aprì le acque percuotendole con un bastone. Qui non è un bastone ma il mantello arrotolato. Un'altra cosa interessante che prima te è presente: in tutta la Bibbia ci sono soltanto tre persone che non entrano nella terra promessa, cioè che non conoscono, in realtà non conoscono la morte. Uno è Mosè, l'altro è Elia e Gesù di Nazaret, che è più di Elia e di Mosè. Ma voi sapete che di Mosè si dice che non si sa dove sia la sua tomba. Fino ad oggi, dice il testo, non si sa dove, il più grande dei profeti, non si sa dove sia la sua tomba. È un modo per dire che Mosè forse non è morto, no? lui è il più grande, quindi in qualche modo la morte l'ha preservato. E di Elia si dice una cosa incredibile, si dice neanche lui è stato sepolto da qualche parte, perché è stato addirittura assunto in cielo. Elia è un personaggio dell'Antico Testamento che sale al cielo, assunto in cielo, è asceso al cielo in un carro di fuoco. Il terzo è Gesù, che fino ad oggi non sappiamo dove sia il suo sepolcro, con lui dentro. Anche lui è stato assunto in cielo, come Elia. Allora, voi capite che qui non stiamo facendo storie, ovviamente, sono considerazioni, sono dei master teologici, si ritorna con lo stesso schema: Mosè, Elia, Gesù, i tre grandi profeti. Se voi leggete poi bene la fine del capitolo secondo, del secondo libro dei Re, dove a un certo punto abbiamo Eliseo che va in cerca del profeta, del suo profeta Elia, sentite cosa dice: ecco, fra i tuoi servi ci sono 50 uomini vigorosi, potrebbero andare a cercare il tuo Signore nel caso che lo Spirito del Signore l'abbia preso e gettato su qualche monte o in qualche valle. Eliseo dice: non mandateli. Insistettero tanto che con lui che egli disse: mandateli. Mandarono 50 uomini che cercarono Elia per 3 giorni, ma non lo trovarono. Tornarono da Eliseo, che stava a Gerico, e gli disse loro: non vi avevo forse detto, non andate? Interessante, lo cercarono per 3 giorni, assunto in cielo, asceso in cielo, 3 giorni. Capite perché è indispensabile conoscere bene l'Antico Testamento per leggere il Vangelo? Sono categorie che tornano. 3 giorni non sono 3 giorni storici, no, non è venerdì, sabato, domenica, stiamo attenti. È una categoria che torna molto nel Vangelo. Scusate, nella Bibbia intera, il 3 è il numero del compimento. Dopo il 3 succede qualcosa, no? Dopo il 3 abbiamo il compimento, ecco. Ma provate a pensare che poi credo che sia una cosa abbastanza, adesso sarebbe bello fare una ricerca sul 3 giorni, sul 3° giorno, no? Che penso che sia di tutte le grandi tradizioni spirituali, non soltanto dell'ebraismo. Ma pensate a questa cosa che è rimasta nel nostro, nella categoria mentale nostra, no? Cioè, quando si fa uno sforzo, si conta fino a 3, no? 1, 2, 3, e poi succede qualcosa. È così, no? Il 3 è interessante, che dopo il 3 succede qualcosa, quindi è una categoria che è rimasta. Ora, perché tutto questo? Perché Matteo, per costruire il suo battesimo di Gesù, perché lo costruisce ovviamente Matteo, non è un episodio avvenuto quello di Matteo, che racconta Matteo, si serve di tutto questo materiale. Ma lo conosce benissimo, e lui si sta rivolgendo in una sinagoga dove gli ebrei stanno ascoltando e conoscono benissimo Mosè, la liberazione dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, lo conoscono benissimo Elia, Eliseo. Matteo dice: adesso io vi dico che Gesù è più di Mosè, è più di Elia ed è più di Eliseo. Come lo Spirito di Dio è passato da Elia a Eliseo, infatti il passaggio del mantello è proprio passato lo Spirito è la vita, è l'energia. Adesso ci sta dicendo che lo Spirito di Dio è passato definitivamente su Gesù di Nazaret. Il testo dice: Gesù entra nel Giordano. E cosa succede? Non si apre il Giordano, capite? Non si aprono le acque. Sarebbe troppo banale, no? Qua bisogna dire che Gesù è più di Mosè. Ma come fai? È più di Elia, più di Eliseo. Ma come si fa? Capite? Se Gesù fosse entrato nell'acqua e le acque si fossero aperte, sarebbe stato come Mosè, come Elia, come Eliseo. Ma Gesù è più. Infatti cosa si inventa Matteo? Una cosa proprio da regista, come ieri la Tosca alla scala, questa fa una cosa eccezionale. Si aprono i cieli. Matteo 3,16. Si aprono i cieli. Ma cosa sono i cieli per Matteo? Per saperlo dobbiamo andare in Genesi 1, dove c'è la creazione del mondo secondo la cosmogonia del tempo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento delle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e appaiono asciutto. E così avvenne. Capite? Nella cosmogonia antica ci sono le acque nel firmamento e sotto il firmamento. Ci sono acque sopra il cielo, quello che noi chiamiamo il cielo, capite? Le acque non sono soltanto quelle che scorrono sulla terra, ci sono anche acque che scorrono sopra. Questo, se voi leggete alcuni episodi dell'Antico Testamento, pensate al diluvio. Cosa succede quando viene il diluvio? Si aprono gigantesche saracinesche e tutta l'acqua che è sopra il firmamento scende. Capite? Quindi Gesù non apre le acque che scorrono sulla terra, ma quelle che scorrono sopra, nel cielo. E Gesù, essendo più dei precedenti profeti, ha aperto proprio quelle. Ma dove abita Dio? Dio abita nel firmamento. Capite? Apre il cielo dove abita Dio. E queste acque ora si riversano su Cristo, sotto forma di Spirito. Da sempre rappresentato lo Spirito e l'acqua viva, guarda caso. Capite cosa sta succedendo? Gesù entra si fa battezzare e col suo battesimo apre il cielo dove abita Dio. Chiuso, era chiuso questo cielo. Ci voleva qualcuno che fosse più di Elia, più di Eliseo, più di Mosè, per mettere in collegamento il cielo con la terra. Gesù è questo collegamento che unisce finalmente il Dio che sta sopra con l'umanità. E Matteo costruisce questa scena teatrale, no? E l'acqua, non scende acqua, scende lo Spirito, che abbiamo detto è sempre stato considerato acqua viva, lo Spirito. Lo Spirito che entrò in Gesù nel concepimento, quel giorno dell'annuncio dell'angelo a Maria, completa l'opera al Giordano. Dio è ora all'opera in Gesù di Nazaret. Cioè questo episodio che Matteo si inventa è come fosse una conferma di ciò che avvenne nell'Annunciazione. Perché Matteo dice, non bastava che dicesse lo Spirito, scese lo Spirito
Cioè, uno che parlava degli ebrei, quindi bastava anche dicesse soltanto che fossero scese le acque dal cielo. Certo che le acque dal cielo è il luogo dove abita Dio, se scende l'acqua dal cielo vuol dire che sta scendendo Dio sotto forma di acqua, quindi di spirito. Perché questo bisogno di aggiungere sotto forma di colomba? Ma perché un ebreo che sta ascoltando mette insieme i pezzi e certamente fa dei collegamenti, gli viene subito in mente il diluvio. La colomba è il simbolo della pace, finalmente si è fatta pace tra cielo e terra. La colomba, sapete, che porta quel ramoscello di ulivo a dire che finalmente la terra è all'asciutto. L'arca si può fermare, finalmente, viene ancorata su un monte e da lì esce una nuova umanità. Tutto questo sta dicendo Matteo in questo passo. Con Gesù, che mette in collegamento nuovamente cielo e terra, lo Spirito impregna la terra e viene fatta pace tra Dio e gli uomini, una pace definitiva. Ecco perché c'è la colomba. Si ode una voce, tu sei il mio figlio, l'amato. Matteo non fa altro che riprendere ciò che Isaia disse a riguardo di una figura mitica chiamata il servo sofferente. Se voi prendete Isaia 42, versetto 1, ecco, qui siamo in Isaia, Dio dice a questo personaggio misterioso, che noi chiamiamo servo sofferente, ma non per Isaia è veramente un personaggio misterioso. Dio dice a questo personaggio, ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, vedete. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Allora Matteo dice, qui adesso è avvenuto questo, cioè adesso in questo gioco di unione tra cielo e terra attraverso lo spirito, l'apertura delle acque, la colomba, non soltanto si è fatto pace tra cielo e terra, ma il mio servo che io amo, il mio figlio che io amo, sarà questa figura, incarna finalmente questa figura predetta dal profeta Isaia. E chi ascoltava, capite, è andato sicuramente e immediatamente al primo capitolo di Isaia, come per dire, ecco, Gesù è questo. E allora, vedete, il battesimo è interessante. Pensate quante cose c'è dietro questi pochi versetti. Costruzione matteana, però servendosi tutto questo materiale antichissimo. Però bisogna fermarsi anche al quello che succede dopo il battesimo. Cioè Gesù è stato raggiunto dallo Spirito, dalla vita stessa di Dio. E cosa fa come prima cosa? Non va in missione a vivere, a incarnare questo spirito. O se vogliamo non va subito a realizzare ciò che Isaia ha predetto. Ma si ferma 40 giorni nel deserto per essere tentato. Allora c'è bisogno, ecco, di fermarci sulle tentazioni di Gesù. Ora, sono avvenute le tentazioni di Gesù veramente nel deserto di Giuda? Gesù ha patito la fame? No, ovviamente no, è una costruzione di Matteo, anche questa. Però Matteo, come nel battesimo, si serve di tutto il materiale. E noi andiamo a vedere questo materiale. Voi sapete che il popolo dell'Alleanza, liberato da Yahweh in Egitto, prima di entrare nella terra promessa, vaga, proprio il caso di dire vagare, perché non avrebbe senso stare 40 anni in un deserto, perché se la potevano in pochissimo tempo, ecco, potevano andare dall'Egitto in terra promessa, non c'era bisogno di 40 anni. Ma diciamo che i 40 anni è un tempo pedagogico, eh? È un tempo pedagogico. Era necessario che una generazione vagasse per imparare a conoscere il loro Dio, perché si impara a conoscere Dio nel deserto. Questo dovrebbe servire anche un pochino a noi, eh? Si impara a conoscere Dio nel proprio deserto, quando tutto diventa essenziale, quando cadono appoggi, quando non cadono appigli, quando non riesci più a dare nome a nulla, quando ti senti abbandonato, è lì che Dio si manifesta. Quindi era necessario questi 40 anni è simbolico ovviamente come termine. Quindi il primo motivo è una questione educativa, una questione pedagogica. Facendo esperienza della luce che li accompagna di notte, della nube che li accompagna di giorno, attraverso l'acqua scaturita dalla gola, quando stai morendo di fame lui fa scaturire l'acqua, stai morendo di fame lui fa scendere quaglie e manna. Beh, dopo una vita passata così a fare esperienza di tutto questo, dice, ma forse Dio è provvidenza, Dio è bontà, Dio è tutto questo. Questo è lo scopo educativo. Poi c'è anche uno scopo invece poco educativo, ma un pochino più negativo, che è uno scopo di punizione. Infatti nessuno di quella generazione entrerà in terra promessa, neanche Mosè. Tutti sono morti e entra nella terra promessa la seconda generazione, perché non hanno ascoltato il suo Signore, hanno disobbedito, sono stati tutto quello che noi sappiamo. Ma cosa significa tentazione? No, dico ancora questa cosa. Gesù è più di Mosè. Questo è il grande ritornello di Matteo. Se Mosè è stato tentato nel deserto per una vita, Gesù è più di Mosè. Quindi anche dobbiamo tentare anche Gesù, dice Matteo, perché bisogna mostrare che lui è più di quello. E fino adesso ci è riuscito, strage degli innocenti uno, strage degli innocenti l'altro, il battesimo uno, cioè apertura del Mar Rosso, apertura del cielo, avanti così. Cosa significa tentazione? È quello che ho detto prima. Perché, cosa fa? Dopo 40 anni il popolo cosa ha imparato? Ha imparato a conoscere il suo Dio. Dopo 40 giorni di deserto, Gesù impara finalmente chi è il Padre. O se vogliamo, Gesù dopo 40 giorni impara ad essere figlio. Infatti, tentazione, cosa significa tentazione? Significa semplicemente scelta. Essere tentati significa scegliere da che parte stai. La tentazione non è qualcosa di negativo, stiamo attenti, questo lo dico sempre, ma è fondamentale. La tentazione è un evento che ti obbliga prima o poi a scegliere. Gesù deve decidersi, per Matteo, come compiere la sua missione di figlio. Se nel battesimo ha ricevuto questa investitura dall'alto, tu sei il mio figlio, Gesù dice sì, ma adesso devo giocarmelo questa figliolanza, devo giocarmela. Ma come? Sono sempre due le possibilità. o diventi figlio, cioè o diventi te stesso attraverso la logica del mondo, che è il potere, l'avere e il successo, o attraverso la logica del Padre di Dio, che è il contrario, che è il servizio, la condivisione, l'umiltà, tutto quello che sappiamo. Ecco, Gesù vive questi 40 giorni per arrivare a una decisione: come giocarmi la vita. È interessante questo, credo che sia molto attuale, perché ci sta dicendo che anche Gesù ha dovuto decidersi da che parte stare. Non era scontato, non era scontato. E Matteo, da sceneggiatore teatrale, ancora una volta costruisce queste tentazioni bellissime, ovviamente rifacendosi al materiale dell'Antico Testamento. Prima prova di Mosè. Mosè nel deserto, c'è scarsità di cibo, e attraverso l'invocazione, la protesta, tutto, noi sappiamo, grazie a Esodo 16, che Dio dà la manna. Quindi, prima prova, scarsità di cibo. Seconda prova, scarsità di acqua. Siamo a Meriba, capitolo 17, Mosè prende un bastone, colpisce la roccia, ne fuoriesce acqua fresca per tutti. Guardate che sarà proprio per questo che Mosè non entrerà, Mosè verrà punito per questa cosa, che poverino, se ci pensate, non c'entra nulla, cioè il popolo protesta perché ha sete, Mosè dice: senti signore, questi hanno sete, cosa devo fare? Prendi un bastone, percuoti la roccia e vedrai cosa succede. Mosè dice: vabbè, lo faccio. Lo fa, esce acqua, tutti bevono, e poi non entrerà in terra promessa perché Mosè ha tentato il Signore, l'ha messo alla prova. Ma cosa c'entra? Capite? Cioè, paga per tutti. Mosè è fantastico. Ma forse Mosè non ha avuto fiducia in Dio perché ha fatto scaturire l'acqua prima che Dio potesse agire. Cioè non si è fidato abbastanza. Ma terza prova, Mosè è sul Sinai a prendere le tavole della legge, s'attarda e il popolo giù in basso si è già costruito un idolo, il vitello d'oro. Siamo in Esodo 32. Quindi Matteo ha presente questi episodi, lo hanno presente benissimo chi sta ascoltando Matteo in sinagoga, tutti ebrei. Quindi, ricapitolo, prima prova, scarsità di cibo, Dio dà il cibo, Esodo 16. Seconda prova, scarsità di acqua, dall'acqua, dalla roccia scaturisce l'acqua. Terza prova, sul Sinai, il popolo si perverte, adora un idolo fatto d'oro, perché Mosè non è ancora presente. Ora Matteo cosa fa? Prende questi tre episodi, li reinterpreta in chiave cristologica e nascono le tre tentazioni di Gesù. Prima tentazione, scarsità di cibo. Gesù è affamato, come il popolo nel deserto. Il tentatore dice: ma tu sei il Messia, usa il tuo potere. E Gesù risponde osservandosi un passo biblico. Vi leggo il testo. Allora Gesù fu condotto allo spirito del deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, 40 vedete che torna, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sta citando un passo di Deuteronomio 8. Prima tentazione, diavolo contro Gesù, vince Gesù 1-0, ok? Prima. Seconda tentazione, mettere alla prova Dio, come Mosè ha messo alla prova Dio. Gesù viene portato sul pinnacolo del Tempio, il tentatore gli dice, su, fidati di Dio, buttati giù, non essere come Mosè, che non si fidò. E qui Gesù cita, ancora una volta la parola, questa volta Deuteronomio 6, non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa. Gesù cita proprio quella prova dell'acqua. Il diavolo è sconfitto, 2-0 a Gesù. Terza tentazione, vi te lo dono, adorare qualcuno di diverso da Dio, questa è la tentazione, la perversione del vi te lo dono, adorare qualcosa di diverso da Dio. Il diavolo porta Gesù su un monte altissimo, il più alto, capite, apro una parentesi, capite da voi stessi che questo episodio non può essere storico, perché sarebbe ridicolo che lo prendesse, lo portasse, il monte più alto che c'è in Israele è nel pre-Libano, nell'anti-Libano, ed è il monte Hermon, 2800 metri. Pensate, da Gerusalemme un volo fino all'estremo nord di Israele. Tanto noi siamo stati con qualcuno in Terra Santa, proprio ai piedi dell'Ermo, dove scaturisce il Giordano. Due settimane fa eravamo lì. E Gesù, ovviamente, il diavolo gli dice, tutto ciò che vedi sarà tuo se mi adorerai. Vedete, la tentazione è adorare il vitello d'oro, adorare qualcosa che non sia Dio. Ma Gesù risponde anche qui con un passaggio di Deuteronomio 6:1-13. Il diavolo se ne va. Gesù vince 3-0. Però vedete, Matteo ha avuto un gioco facile in fondo a costruire questo episodio. E come Mosè può uscire dal deserto? Allora, questo testo, pur essendo un brano teologico, ma vedete, molto profondo, io credo che possa dirci qualcosa. Allora la questione è sempre la stessa, come divento figlio? Attraverso il potere, l'avere, il successo. Attraverso gesti straordinari, attraverso... Importante essere tentati, perché essere tentati significa essere messi nella condizione di scegliere. Il cristiano deve scegliere, ecco perché è importante il dubbio, sono importanti le crisi di fede, perché in ogni momento tu dici, ma... Cioè essere tentati significa tornare a decidersi per la vita, per decidersi per il dono, per ciò. Se no, tu sei immerso nel mondo e rischi, ma non per cattiva volontà, ma semplicemente per distrazione, a fare le scelte del mondo, capite? A non decidersi mai, a non prendere mai decisioni. Ma sì, ma tutti fanno così, ma io non ci penso neanche. No. Ecco, essere tentati è importante perché... essere messi con le spalle al muro e dire ma anche al supermercato di fronte a un prodotto devi essere tentato, capite? Io posso comprare un prodotto e un altro prodotto consapevole, magari chi l'ha prodotto, chi ci sta dietro, che filiera ha, no? Io, ecco lì che mi costruisco come figlio, anche nelle cose più banali. E poi un pochino più avanti, magari come ti giochi le relazioni, magari come ti giochi il tuo denaro, e avanti così. Cioè, dobbiamo essere tentati continuamente, cioè, dobbiamo scegliere in ogni piccolo gesto, se parlo da cristiani, cioè seguaci del Nazareno, o seguendo il mondo, certo che. ma non per seguire per seguire, per carità, ma perché io credo, questo vuol dire essere cristiani, io credo che se scelgo dal dentifricio fino a come giocarmi le relazioni, se io le seguo secondo il Vangelo, ho la vita in pienezza, capite? Sarò felice, perché Gesù è venuto a dirci soltanto, è venuto a rivelarci il segreto della felicità, perché d'altra parte lo dice in Giovanni 10:10, sono venuto perché abbiano una vita in abbondanza. Però è tutta una questione di consapevolezza, è una questione di scelte, noi non scegliamo più, noi non scegliamo più. Allora, Sant'Antonio Abate diceva, guardate, togliete le tentazioni alle persone e le farete morire. Cioè vivere da morti. Uno che non sceglie più. Però per essere scegliere dobbiamo essere prima tentati, cioè interrogati, messi con le spalle al muro. Ecco. La tentazione di per sé non è un male, capite? Non è ancora un male. E io lo dico sempre, no? Qualcuno viene magari a parlare, a confessarsi, no? E dicono, sono stato tentato. E poi? Cioè, la gente pensa che sia un peccato essere stati tentati, capite? Ma non ancora. E poi? Cosa è successo dopo? No, se vuoi dimmelo, ma finché mi dici che sei tentato non mi hai ancora detto nulla. No? E poi? Tra le due scelte, cosa hai fatto? Quella per la vita o quella per la morte? Capite? La tua scelta dopo ti ha dato vita o ti ha dato morte? Ti ha ferito o hai fatto un gesto di fecondità? Hai perso sangue o ti sei edificato nella vita in pienezza? No? E, è importante, quindi è anche questo è un passo molto importante, ma che dovremmo... Però va letto un pochino bene, se no lo banalizziamo. Però non è finito qua. Cosa dice il testo dopo le tentazioni? Quando Gesù seppe che Giovanni... al versetto 11 abbiamo... Allora il diavolo lo lasciò e andò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servirono. C'è un passo, mi sembra che sia in Marco, perché Marco ha le tentazioni, dove dice che alla fine il diavolo, prendiamolo perché volevo farvi notare due cose, Marco ce l'ha in 1:12-13, Marco... Marco ha le tentazioni e ce l'ha, qui è molto succinto, pensate, due versetti, Marco risolve la pratica con due versetti, e subito lo spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana, punto, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Interessante, questa cosa non lo dice Matteo. Qui penso che Matteo ci stia dicendo qualcosa di grandioso. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli ovviamente sta a significare Dio, è un escamotage letterario per dire Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto, quindi si serve degli angeli. Comunque, qui uno psicologo andrebbe, cioè Treverman, che era un... va a nozze, no? E direbbe solo nel momento in cui faremo amicizia con le nostre bestie interiori, stava con le bestie interiori e Dio lo serviva, capite? Solo quando faremo pace con le nostre bestie interiori potremo fare anche esperienza del cielo. Rilke dice una cosa bellissima, cito a memoria perché non ho il testo. Rilke dice: suppongo, ritengo che se i miei demoni mi lasciassero, scomparirebbero anche i miei angeli. Se vogliamo fare esperienza del cielo, mettiamoci in testa, dobbiamo abbracciare i nostri mostri interiori, le nostre bestie interiori. Chi nega l'oscurità negherà anche la luce. Non si può fare finta di nulla. È bellissimo, eh? Stava con le bestie selvatiche e quindi gli angeli lo servivano. Ma tutto questo viene detto anche da Luca, che aggiunge qualcosa d'altro. Luca al capitolo 4, e anche Luca impiega invece qui parecchi versetti, dall'1 fino al 13. Dice: dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò fino al momento fissato, come per dire: tornerò, e quando è tornato? Sulla croce. Gesù, l'ultima tentazione di Cristo, per dirla con Milan Kundera prima, che scorse, l'ultima tentazione di Cristo. Anche sulla croce Gesù ha dovuto decidersi. Poteva scendere da quella croce. Capite? Io per diventare figlio ho intrapreso la via dell'amore, ma vado fino in fondo. Cioè la croce è l'ultima attestazione dell'amore. Se avesse deciso di amare i suoi, ma si fosse ritirato un po' prima della croce, avrebbe ceduto alla tentazione, capite? Cioè, è bello questo fatto che la tentazione non ti abbandona fino al momento cruciale. Quando l'amore ti chiederà di morire, e prima o poi l'amore ti chiederà di morire, se ami veramente, a te sta a decidere se abbandonare o stare. Gesù è stato. Capite che cos'è la tentazione? Io inizierei il grande discorso detto della montagna. Il discorso della montagna occupa uno spazio rilevante in Matteo e precisamente i capitoli 5, 6 e 7. Voi sapete che i capitoli sono stati aggiunti molto tardi, quindi non, il testo originario era tutto un testo continuo, ecco, non c'era. Per comodità è stato diviso in capitoli e versetti. Comunque, il discorso della montagna, 5, 6, 7, ovviamente non possiamo leggerli, però sarebbe bello magari in avvento, in questo tempo che vi separa dal Natale, se poteste riprenderlo e leggerlo, perché è veramente, io credo che sia il cuore, in nuce dice il Vangelo. Però il discorso della montagna apre anche qualche interrogativo. Tenete conto che il discorso della montagna noi lo troviamo soltanto in Matteo. È vero che Luca ha un suo discorso, che anche se molto ridotto, però che Luca lo ambienta in pianura. Quindi c'è il discorso della pianura in Luca, il discorso della montagna in Matteo. Ciò che viene raccontato nel discorso della montagna, cioè nei capitoli 5, 6, 7, è realmente accaduto? Cioè Matteo era lì con il registratore, era lì con la videocamera per riprendere tutto? No. È una grande costruzione teologica di Matteo. In Matteo Gesù In questo, questi brani di Matteo, Gesù interpreta un ruolo. Egli è il nuovo Mosè. Ecco, capite che l'ossessione di Matteo è questa. Vi ricordate che Mosè salì su un monte per lasciare, per ricevere prima le tavole della legge e poi per lasciarle? Ora Gesù sale su un altro monte per lasciare una nuova interpretazione della legge. Gesù è più di Mosè. Su quel Sinai, su quel monte, Mosè andò per ricevere le tavole, in realtà per ricevere la Torah, per ricevere tutto quello che noi chiamiamo oggi il Pentateuco, la legge, tutta la Genesi, tutto l'Esodo, tutto il Levitico, tutto il Deuteronomio, tutto i Numeri. Il testo base, il testo fondamentale della Torah, voi sapete, sono le cosiddette 10 parole. Le 10 parole, noi le abbiamo purtroppo tradotte con 10 comandamenti. Un ebreo non userebbe mai 10 comandamenti. Siamo stati noi cattolici, siamo riusciti noi a parlare di 10 comandamenti, stravolgendoli tra l'altro. Mentre mettevo giù queste cose, stavo pensando che non sarebbe male riprendere i 10 comandamenti. Io a Druento feci tanti anni fa, quando ero giovane, e adesso non so se un anno intero, quanto ho. Avevo dedicato un anno ai 10 comandamenti. Ma no, per dire, andate a ascoltarvi l'audio. C'è l'audio, Non c'è l'audio, c'è. Raffaele, c'è l'audio dei 10 comandamenti?
Non è su YouTube.
Ecco, a breve Raffaele lo posterà su YouTube. No, ma sono incredibili, i 10 comandamenti. Se letti con un po' di maturità, le 10 parole, ecco, diciamo così, sono di un'attualità impressionante. È quasi maturità, adesso forse le rifacessi e cambierei qualcosa. Ma magari facciamo un weekend sui 10 comandamenti. Ci dedichiamo un weekend a ste cose.
Vogliamo una
Torino. A Torino, vicino a Torino. Vicino. Comunque, i 10 comandamenti, la legge, diciamo così, lasciata sul Sinai, sono importanti perché starà nell'osservanza di questa legge che quel gruppuscolo di disperati diventerà il popolo. Cioè, cosa ci sta dietro? Dio dà a Mosè e poi Mosè dà al popolo le 10 parole. Se le si osserva, si diventa popolo, si diventa, diciamo, il popolo di Dio, ci si mette in collegamento con la divinità. Vedete questa cosa dell'osservare? Se osservi, allora. Se ottemperi, allora. Questo è tipico dell'Antico Testamento, questo è tipico di ogni religione. Noi vedremo che non funzionerà più così nella nuova economia, cioè nel Nuovo Testamento. Una volta l'anno il popolo, ancora oggi, celebra quel momento della consegna. Pensate, la consegna della legge è il momento topico, se tutto deriva da quello, se l'amicizia con Dio deriva dall'osservanza, benedetto quel giorno che Dio ha dato le leggi da osservare. E questo giorno benedetto viene ricordato ancora oggi con una grande festa, che abbiamo scritto l'altra volta, è lo Shavuot, la festa dello Shavuot, dove il popolo si impegna, da una parte ringrazia di questa consegna, ma dall'altra si impegna a osservare. Lo Shavuot, la festa di Shavuot, dura 24 ore e la liturgia diciamo, strutturata per festeggiare questa consegna, è divisa, divide queste 24 ore in 8 segmenti di 3 ore ciascuna. Ma su questo torniamo dopo. In cosa consiste l'esperienza del Sinai? Mosè parla faccia a faccia con Dio. Tutto questo viene raccontato, poi se avete tempo leggetevi Esodo. Noi abbiamo proprio narrato passo dopo passo questa convocazione di Mosè, questa salita di Mosè sul monte, questa consegna, la discesa. Tutto viene raccontato nel capitolo 19 di Esodo. Il grande capitolo è l'alleanza sul Sinai, l'alleanza e il decalogo. Capitolo 19 racconta cosa è avvenuto sul Sinai, la promessa dell'alleanza, preparazione dell'alleanza, la teofania, cioè il Dio che si manifesta, il decalogo e avanti così. Quindi capitolo 19, capitolo 20, e sono capitoli veramente fondamentali. Torno su Mosè. Mosè è l'uomo che vive questa mediazione, che si fa mediatore tra il cielo e la terra. Mosè ha visto faccia a faccia Dio e non è morto, dice il testo. Vi faccio solo notare questa cosa, come per dire che dobbiamo conoscere queste cose. Al capitolo 19 abbiamo appunto l'arrivo al Sinai, poi dal versetto 9 la preparazione dell'alleanza. Il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te. Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: va dal popolo e santificalo oggi e domani, lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno. Interessante. Oggi e domani il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un limite tutto intorno, dicendo: guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde. Chiunque toccherà le falde sarà messo a morte. Nessuna mano potrà però dovrà toccare costui, dovrà essere lapidato, colpito con tiro all'arco. Beh, a parte queste cose un po'. Poi, versetto 16, il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, tutta questa roba, e Dio si manifesta, il terzo giorno. Capite il terzo giorno, quanto è importante. Ora, noi sappiamo anche da questi racconti che il suocero di Mosè, sapete come si chiama il suocero di Mosè? Jetro. C'è una mosca. Jetro è un sacerdote saggio, perché dice: senti Mosè, tu come fai a gestire tutta sta roba, tutto sto popolo, tutte le diatribe che hanno, devi farti aiutare. E gli dà un'indicazione molto interessante, dice: ti suggerisco come gestire questo popolo. Allora, prendi tutto il popolo, che sono migliaia, e li dividi in gruppi di 1000. A capo di ogni gruppo da 1000 metti un uomo saggio. Poi, questo gruppo che è costituito da 1000 lo divide ancora una volta in gruppi da 100. A capo di ogni gruppo da 100 metti un uomo saggio. E poi ogni gruppo da 100 lo dividi in decine. A capo di ogni decina metti un personaggio saggio. Capite? In questo modo è un po' come se fossero le parrocchie, le diocesi. No, non è una battuta questa. In modo che i problemi se li vedono tra di loro, e poi se non viene risolto vanno da quello superiore, se non viene risolto alla fine, ma solo proprio per i grandi problemi, verranno da te. Tu sei la corte d'appello, capisci, di tutto questo. Però, e Mosè dice, faccio così, li divise in gruppi da 1000, da 100, da 10.
Ora, interessante, se voi leggete, queste cose vengono raccontate dal 19 in poi, nel libro dell'Esodo, ma comunque se voi leggete tutto questo, vi accorgerete che il criterio di autenticità, di verità, di ogni giudizio, non spettava a ciascun giudice di ciascun gruppo. Cioè non avevano l'autonomia di dire questo è vero, questo non è vero. Si dovevano sempre appellare comunque alla fine a Mosè, perché Mosè è l'unico ad aver visto Dio faccia a faccia. Quindi la verità ce l'ha Mosè. Poi voi gestite i problemi, ma quando si tratta di quando si tocca la verità, si toccano le questioni di principio, voi non avete autonomia, dovete rifarvi a Mosè, perché lui ha visto faccia a faccia il suo Dio. Allora io apro una piccola parentesi, ma sapete che oggi funziona ancora così? Cioè noi ci siamo fermati all'Antico Testamento, è impressionante stanotte. Capite che la gerarchia ecclesiastica, che ha forma ovviamente come tutte le gerarchie a piramide, soltanto chi in punta ha visto Dio faccia a faccia, cioè è in contatto col cielo, e poi i suoi, quelli su, immediatamente a lui sotto, che ha delegato, ma e poi magari un po' di verità c'erano ancora quelli un po' sotto, ma sicuramente la base non ce l'ha. Guardate, io credo che noi ci siamo fermati lì, ci siamo fermati lì. Abbiamo bisogno di riferirci sempre al capo, perché il cielo è in contatto con loro. Il cielo, cioè Dio, è in contatto con il vertice di questa piramide. Papa, cardinali, dicasteri, Vaticano. E poi il resto no, il resto non è mica in contatto col cielo. Quindi noi nella storia abbiamo anche ucciso, abbiamo perpetrato delle cose tremende perché autorizzati dal cielo, capite? Tutta la grande violenza che è stata fatta, che è stata perpetrata per secoli e secoli, ha avuto la giustificazione dall'alto perché in contatto col cielo. Ma noi lo sappiamo che deve essere così. E come fate a saperlo? Ma noi siamo in contatto col cielo. Ma d'altra parte il Papa è il rappresentante di Cristo su questa terra, no? Rappresenta Cristo e quindi è Dio che lo vuole, Dio lo vuole. E non se è così ancora oggi. Io credo che finché non si capovolgerà questa piramide e quindi comincerà a pensare che la base è in contatto col cielo, non ne usciremo. Perché vi faccio? Perché è sempre stato così. In Esodo 20 Dio parla con Mosè e la legge passa da Dio a Mosè, da Mosè ad Aronne, da Aronne ai sacerdoti. Coloro che giudicavano dovevano giudicare secondo questo unico criterio della Torah rivelata. E guardate che questa legge consegnata dall'alto, da Dio, dal cielo a Mosè e giù, questa legge aveva il compito di gestire, caratterizzare tutto l'umano, tutte le scelte, da quelle religiose a quelle civili a quelle politiche. Era una teocrazia impressionante. Cioè il cielo poteva dirti come i tuoi rapporti con il lavoro, come lavorare, cosa non fare,
cosa mangiare, cosa non mangiare, come trattare tua moglie, cosa fare sotto le coperte, come fare le cose sotto le coperte. Tutto, tutto. Proprio era, impregnava tutti gli ambiti della vita questa legge dall'alto. Basta leggere tutte le indicazioni che troviamo tra Esodo, Levitico, leggetevi il libro del Levitico, no? Tutto minuziosamente, cosa fare, cosa non fare, per essere in grazia di Dio, cioè ottemperanti alla legge divina. Ma torniamo a Matteo. Matteo si rifà a tutto questo per costruire il suo discorso della montagna. Gesù, che più di Mosè, sale su un monte, non è il Sinai, è un monte, non si sa quale. Chi va oggi in Terra Santa sale su un monte perché è stato identificato, ma non c'è nessuna, ovviamente, è attestazione storica. La liturgia, abbiamo detto, la liturgia ebraica aveva dedicato un giorno a tutto questo, a celebrare questo grande dono da parte di Dio. È una festa molto lunga, dura 24 ore, divisa, abbiamo detto, in 8 segmenti di 3 ore ciascuna, ma c'era bisogno di trovare una preghiera, che riempisse questa giornata. Nel Salterio, il Salterio è l'insieme dei salmi, 150 salmi, l'abbiamo nella Bibbia, a un certo punto ne abbiamo uno che è lunghissimo, il più lungo, che è quello che nella nostra numerazione è il 119-118. E gli studiosi ci dicono che è una cosa molto interessante. Questo è il salmo che è stato pensato da recitarsi in questa giornata molto lunga, questa festa di 24 ore, divisa in 8 segmenti di 3 ore ciascuno. Infatti, se voi leggete questo lungo salmo, è tutta una ode, una lode, un inno alla legge. Ma certo, perché sì, in quella festa si celebra la festa della legge. È un canto di esaltazione della legge. Ma se noi iniziamo a leggerlo, ci stupiamo di una cosa. Come inizia 118? Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Matteo inventerà le beatitudini. Capite? Beati i poveri, perché? Il discorso della montagna di Gesù inizia con una strofa di 8 versetti e ognuno inizia con una parola: beati. Matteo non si inventa nulla. Gesù è più di Mosè. Mosè ha consegnato una legge che, se ottemperata, ti unisce a Dio, ti fa diventare l'amato da Dio. Gesù, che più di Mosè, sale su un alto monte, non lascia nessuna legge da ottemperare, ma ti lascia una bella notizia, che c'è un Dio che ti ama, che si unisce a te, che ti abbraccia, a prescindere da ogni tua osservanza. Quindi Se Mosè ti dice osserva questo e vedrai come Dio ti amerà, Gesù dice sentiti amato da Dio anche se non osservi la legge. Anzi, Gesù non lascia una legge da osservare, cioè non ci dice cosa fare per Dio, ma ci dice nelle beatitudini che cosa Dio sta facendo per l'uomo. Che cosa sono le beatitudini? E questo nuovo salmo, e questo nuovo canto, e questo nuovo inno della vita, cioè che cosa Dio sta facendo per te. Non quello che tu devi fare per Dio. Capite? È finita con Gesù di Nazareth, è finita l'epoca in cui c'è qualcuno che ti dica cosa devi fare per Dio per essere felice. Cosa devi fare a Dio? È finita questa la religione. Con Gesù inizia un'altra logica. Sappi, questa è la bella notizia, l'Evangelio, il Vangelo, sappi che c'è un amore che cade su di te a prescindere, indipendentemente da quello che tu fai, dalla tua vita etica, dalla tua vita morale, a tutto. Dio ti ama. E le 8 beatitudini, 8 segmenti, 3 ore ciascuno, la liturgia. Queste 8 beatitudini sono beate, cioè beato te, tu sei felice quando ti accorgerai che c'è un Dio che ti mette nelle condizioni di poter vivere con un certo stile. Se voi leggete Matteo, a questo punto, Matteo 5, vedendo le folle Gesù salì sul monte, non dice su un monte, sul monte, il monte per eccellenza, vedete bello anche questo articolo, sul monte, poteva dire su un monte, no, sul monte, c'è il monte per l'Antico Testamento, il Sinai, questo è il luogo dove Dio si manifesta, sul monte, perché sul monte Dio si manifesta. Si pose a sedere come Mosè. Vi ricordate quel passo in cui Gesù dice sulla cattedra di Mosè si sono seduti, no? Ma voi state attenti, no? Gesù è il nuovo Mosè che si siede come Mosè e si avvicina a lui, si avvicinarono lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo beati i poveri in spirito, perché di esso è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno... Allora, capite, non sta dicendo beati se farete così. Beati voi perché siete in questa... Siete felici perché siete in questa... Capite, non c'è nessun comandamento morale. È finito il moralismo con Gesù. Ecco perché se noi volessimo parlare di 10 comandamenti, dobbiamo reinterpretarli, non sono più i 10, non tengono più i comandamenti per noi, perché non c'è più un Dio che ci comanda nulla. Togliamoci da questa idea perversa. Nel cristianesimo Dio non ci comanda nulla, non ci obbliga a fare nulla, non ci... E quindi è finito il moralismo, cioè se io faccio allora, ecco questo se io faccio allora, no, perché l'amore è senza se e senza ma. L'amore è senza se e senza ma. Quello che avviene dopo, dal versetto 11, scusate, dal versetto 12, quindi noi abbiamo le 8 beatitudini, tutto quello che viene dopo, immediatamente dopo, nel discorso della montagna, sono un commento alle 10 parole, alle beatitudini. Questo tenetelo presente perché può essere una chiave interessante di lettura. Quello che avviene dopo, che è scritto dopo le 8 beatitudini, sono un commento che Gesù fa alle 8 beatitudini. Questo dobbiamo tenerlo presente. Però in senso inverso, cioè quello che viene dopo non è il commento alla prima, alla seconda, parte all'ottava. Vedete, l'ottava beatitudine la troviamo al versetto 10. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Dal versetto 11 noi abbiamo, comincia il commento all'ottava beatitudine. Se dice l'ottava beatitudine, beati i perseguitati, lui dice, beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegrati, vi esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. E avanti così. Beati gli operatori di pace, viene commentato da: avete inteso che fu detto non uccidere, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira, no? È interessantissima questa cosa. Io mi sono accorto anch'io leggendo Spong, che dice un po' queste cose, ma è molto interessante. Cioè Gesù lascia le otto beatitudini e poi le commenta anche. Vorrei soltanto cogliere nel tempo che ci resta, poi nel pomeriggio vorrei dedicare un po' di tempo al Padre Nostro, perché possiamo dire assieme alle beatitudini è un testo fondamentale che Gesù qui non sta contestando la parola, i 10 comandamenti. Gesù non è venuto a distruggere niente, stiamo attenti. Gesù un ebreo, frequentava la sinagoga come ebreo, è morto come ebreo, si è inzuppato della legge ebraica, ma ha avuto l'ardire e l'ardore di andare oltre, ma nel senso di compierlo, di portare a compimento, come se tutto quello che c'è nell'Antico Testamento fosse in qualche modo in nuce, in sé, un seme che aveva bisogno di un sole, di un calore capace di farlo sbocciare. Ecco, Gesù ha fatto sbocciare quelle cose. Faccio degli esempi, non possiamo fermarci a commentare tutto il capitolo 5. Quando dice, infatti tra l'altro lo dice, non crediate che io sono venuto ad abolire, a demolire, cioè la legge, ma a dare pieno compimento, a far sbocciare tutto. Io sono venuto per questo. Al versetto 20 dice: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto degli antichi non uccidere. Ora, non uccidere è una delle parole fondamentali della Torah. Non uccidere. Gesù, in che senso Gesù è venuto a portare a più, cosa puoi dire ancora più chiaro di così? Cosa c'è da commentare? Capite, il buon israelita e il pessimo cristiano è quello che dice: ma io non ho ucciso nessuno, io sono a posto. Queste cose, se uno confessa, chi confessa le sapete, no? Lo si sa queste cose. Perché, o chi va a confessarsi, dice: ma guarda, io non ho ucciso nessuno, io quindi sono a posto, sono un buon cristiano. No, non sei un buon cristiano, perché, che poi non è questione di essere buono o cattivi cristiani, essere cristiani e basta. Tu sei cristiano nel momento in cui non uccide nessuno, capite? Ma io vi dico, o meglio, ci fa la domanda Gesù: è vero, non hai tolto la vita a nessuno, e fin qui, ma hai dato vita a qualcuno? Hai comunicato vita? Hai fatto rinascere qualcuno accanto a te? Capite, non basta non togliere la vita. La questione nel cristianesimo è di essere dispensatori di vita. Infatti Gesù dice, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello, c'è qualcosa che non va. E chi gli dice stupido dovrà essere sottoposto al Sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Guardate che questa è potentissima sta cosa, perché Gesù ci sta dicendo che ci sono molti modi per togliere la vita a una persona e ci sono molti modi per dare vita a qualcuno. Poi d'altra parte Gesù quando manda i missionari nel mondo, quando manda i discepoli nella missione, dice risuscitate i morti. Non vuol dire ridare vita ai cadaveri, Da che mondo è mondo nessun cadavere è tornato in vita. Ma cosa vuol dire risuscitare i morti? Ci sono un sacco di morti viventi che ci stanno accanto. Ci sono persone che hanno smesso di vivere. Ci sono persone che fanno fatica ad alzare lo sguardo. Ci sono persone che si sentono morte dentro. Allora il cristiano è chiamato ad avvicinarsi a queste persone e fare di tutto per farle tornare a respirare. Questo vuol dire non uccidere, dai vita. E dire a una persona stupido, pazzo, vuol dire a volte aver chiuso quelle persone in una gabbia mortale, Quante persone perché probabilmente hanno detto quello che pensavano, quante persone perché si sono manifestate per quello che sono veramente, si sono sentite giudicate, si sono sentite date del pazzo, ma tu sei folle. E allora e Gesù dice, ma voi avete mille modi per far morire qualcuno, e di questo dovete rendere conto. A volte ci sono dei bambini, dei ragazzini che sono morti quando qualcuno gli ha detto di stare sempre zitto, no? Di tacere, perché sembravano degli stupidi. E noi abbiamo degli adulti che non aprono bocca mai, perché hanno sempre paura di sbagliare, perché si sentono sempre giudicati, si sentono sempre additati. Ma io non dico niente perché poi chissà la gente cosa pensa. Capite come si può far morire qualcuno? Allora la questione non è non uccidere, e dare vita, farli uscire da queste gabbie, farli uscire da queste... Tutto il capitolo 5 praticamente è su questo, no? Allora le beatitudini, no? Beati i poveri in spirito. Beato te perché... Non vuol dire Gesù non sta facendo un elogio dei poveri, perché la povertà è sempre maledetta. Però, beato te se fai spazio dentro di te. I poveri sono quelli che fanno spazio all'azione di Dio, quelli che si lasciano mettere in discussione, quelle persone che poveri in spirito significa coloro che rinunciano al proprio ego perché il proprio sé possa finalmente manifestarsi. Felici voi se lottate per il bene, no? Se lottate per la giustizia, beati quelli che aprono orizzonti di futuro, beati, felici voi, ecco, quando vivete con lo stile di vita di Dio, no? Perché Dio sarà sempre dalla vostra parte, Ecco, nella seconda parte poi entriamo nel capitolo 6, dove c'è questa grande preghiera del Padre Nostro che inizia al versetto 5, quando Gesù, secondo Matteo, insegna il Padre Nostro, ma noi oggi pomeriggio scopriremo forse che Gesù non ha mai insegnato questa preghiera. Se noi prendiamo il capitolo 5, versetto No, scusate, versetto del capitolo 6, al versetto 5, Gesù dice: e quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle loro sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E poi c'è l'insegnamento sul digiuno. Allora, fermiamoci sulla preghiera del Padre nostro. Adesso io non posso fare un commento preciso su tutto il Padre nostro, questo lo trovate, per chi è interessato, nel mio libro Ancor meglio tacendo, dove la seconda parte la dedico al commento del Padre nostro. Faccio uno sguardo insieme, però ancora una volta lasciandoci interrogare da alcune problematiche. La prima: non c'è traccia di questa preghiera prima di Matteo. Allora, abbiamo detto che Matteo scrive tra l'80 e l'85, presumibilmente nell'82. Ebbene, fino all'82 non c'è traccia del Padre nostro nelle comunità cristiane, nelle prime comunità di cristiani. Questo è, la dice già lunga, no? Pensate, se fosse veramente l'unica preghiera insegnata da Gesù, l'avrebbero tenuta da conto, cioè tutti l'avrebbero recitata, capite? È la preghiera di Gesù. Eppure non c'è attestazione. Marco, che scrive, abbiamo detto, nel 72, quindi prima di Matteo, non riporta questa preghiera, non ce l'ha. Luca, che scrive dopo, ce l'ha, anche se in maniera, in forma ridotta. Tra le due versioni di Matteo e di Luca, la domanda è: chi ha l'originale? Quella lunga di Matteo o è la formula breve di Luca? Si pensa che la forma originaria sia quella di Matteo, quella più lunga. Almeno questa è la posizione di Spock. Giovanni che scrive nel 100, quindi molto tempo dopo, verrebbe da dire: ma almeno Giovanni potrebbe averla mantenuta, visto che è l'ultimo, come se raccogliesse il meglio, ecco, della tradizione. Non ce l'ha. Paolo non fa nessun accenno in tutte le sue lettere al Padre nostro. Allora, capite, il dubbio è, almeno un po' di dubbio dovrebbe sorgere, no? Ma l'ha insegnata veramente Gesù? O è una costruzione matteana? Allora, perché Matteo deve essersi inventato questa preghiera? Allora, noi la troviamo
nel capitolo attuale, capitolo 6, in una porzione di testo, in un passaggio che funge da commento alla quarta beatitudine. Vi ho detto che tutto quello che avviene dopo le beatitudini sono un commento alle beatitudini. Qui siamo in un momento in cui Matteo sta commentando la quarta beatitudine. E la quarta beatitudine suona così: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Allora Matteo, per commentare queste beatitudini, introduce il Padre Nostro. Va detta una cosa importante: che cos'è la giustizia per l'ebreo? In contesto giudaico, che cos'era la giustizia? Non è quello che noi pensiamo, stiamo attenti. Essere giusti non era questo. Volessimo trovare un sinonimo, dovremmo utilizzare l'immagine del regno di Dio. Per gli ebrei giustizia era sinonimo di regno di Dio. Quindi avere fame e sete di giustizia significa avere fame e sete del regno di Dio. Ma che cos'è il regno di Dio? Che cos'era il regno di Dio? È l'instaurazione di una logica che è quella divina. Cioè, avere fame e sete del regno di Dio è voler che si instauri finalmente uno stile di vita, una logica, un modo di vivere, il quotidiano, tutto, improntato all'amore, al perdono, alla benevolenza. Cioè, volere il regno di Dio è proprio questo, cioè voler che si instauri una logica altra, un modo di vivere le relazioni altre, un modo di gestire il tutto in maniera divina, ecco, diciamo così. E guardate che questo è importante, perché quando noi nel Padre Nostro preghiamo venga il tuo regno, vuol dire io mi impegno che si instauri una logica, un modo di vivere, uno stile di vita diverso. Ecco, io mi impegno per questo, non vuol dire aspettare che arrivi chissà cosa, vuol dire impegnarsi, venga il tuo regno. Ecco, il regno di Dio è proprio questo, significa questo, che si possa affermare nel quotidiano, a tutti i livelli, un modo di concepire la vita evangelico, ecco, usiamo questo termine, evangelico, come Gesù ha cercato di fare nella sua vita. Gesù è venuto a instaurare il regno di Dio. Tutto il Vangelo è una modalità di instaurazione del regno di Dio, cioè il regno è la basileia, è la gloria di Dio che finalmente si manifesta, è la potenza di Dio in atto, questo. Quindi felici coloro che hanno fame di questo regno di Dio che si deve instaurare. Beati quelli che lo vogliono, ma capite, non basta volerlo, bisogna operare perché questo si affermi. Mi piace ogni tanto mi capita di visitare, di andare a trovare luoghi anche molto laici. Ad esempio, settimana scorsa ero nel Veneto, mi hanno portato a vedere delle cooperative sociali, delle cooperative per i disabili, e per disabili fisici e disabili anche psichici.
con delle strutture, ma laiche, non ci sono preti e suore in mezzo, c'è proprio queste cooperative che con un'attenzione, con una bellezza, una pulizia, ma con mille attività proprio per questo tipo di persone, e mi veniva spontaneo, dentro di me ovviamente, dire questo è il regno di Dio, cioè loro stanno instaurando il regno di Dio. Cioè il regno di Dio è laddove si lavora perché l'uomo possa vivere in pienezza. E guardate che se ci guardiamo intorno, ci sono tantissime esperienze dove si sta affermando il regno di Dio. Lì, laddove ci si prende cura dell'uomo, dove ci si prende cura dei fragili, dove si sta cercando di sollevare, è lì che c'è il regno di Dio che sta avanzando, capite? Che sta avanzando. Allora io credo che arriveremo alla salvezza quando questo avanzamento del regno di Dio sarà completo. Noi dobbiamo lavorare per questo. Noi umanità, e noi non cristiani soltanto, noi umanità dovremmo, stiamo lavorando in fondo, dovremmo lavorare in ogni istante perché il regno di Dio si possa affermare. Cosa vuol dire? Affinché l'umanità possa giungere alla pienezza, a tutti i livelli. Questa è veramente una mia percezione che ormai è immediata, ma questo succede in tantissimi ambiti, anche piccoli, anche... No, stavamo parlando di Israele, no? Ma abbiamo fatto una visita al Baby Caritas Hospital, no? Questo ospedale pediatrico di Betlemme. Dove spesso si prendono cura di bambini che sono destinati a morire in fondo, no? Eppure c'è tutta questa cura, questo lavoro per accompagnare questi bambini a dare il massimo, no? Ecco, lì si sta instaurando il regno di Dio. E quando un ospedale di Gerusalemme comincia a prendersi cura dei bambini palestinesi senza chiedere nulla, cosa che sarebbe inconcepibile in altro contesto, lì si sta instaurando il regno dei cieli, capite? Cioè, e dove il bene si afferma, lì c'è il regno di Dio. Dove il bene si afferma, lì si sta affermando il regno di Dio. E capite che non bisogna essere cristiani per affermarlo. Abbiamo delle esperienze agnostiche, atee, che si danno da fare per l'umano, ecco. Allora, all'epoca di Gesù, al tempo di Gesù, il regno di Dio si instaura, era convinzione tra i religiosi del tempo di Gesù che il regno di Dio si affermasse nel momento in cui si studiava la Torah, si digiunava e si pregava. Questa è la convinzione del pio israelita, cioè se io digiuno, se io prego, se io servo la Torah, la legge, il regno di Dio si afferma. Matteo dice no, ci vuole qualcosa in più. Non basta attenderlo, anche se con pratiche grandi come queste, ma non viene da sé, capite, non viene, bisogna instaurarlo. E Matteo fa dire a Gesù che il regno di Dio, cioè Dio, è presente laddove si ama. Quindi con questa preghiera del Padre Nostro, visto che è tutta la preghiera a commento di quella beatitudine, con questa preghiera la comunità primitiva, secondo Matteo, prega perché con Gesù si possa instaurare finalmente il regno di Dio, cioè instaurando uno stile di vita improntato al bene, la cura, l'attenzione verso i poveri.
Tradotto potremmo dire: beate quelle persone che lottano per l'umanità, per l'umano. E quando questa umanità sarà esaltata, allora Dio finalmente si sta affermando. Possiamo dire: Dio sarà presente laddove l'umanità sarà portata alle estreme conseguenze. Come in Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret è Dio perché l'umanità ha portato alle estreme conseguenze. In questo senso Gesù è Dio, perché Gesù è pienamente umano. Laddove si fa esperienza di piena umanità, si sta rivelando il divino. Allora, Matteo struttura questa preghiera, passatemi il termine, inventa questa preghiera come un concentrato della sua esperienza del Nazareno. Cioè, se Gesù avesse dato una preghiera, probabilmente l'avrebbe data così. Padre, è interessante l'incipit, Padre nostro. Appunto, non voglio fare un commento, perché sarebbero tantissime le cose da dire, ma il fatto che sia il Padre nostro che sei nei cieli, la parola cielo in bocca a Matteo assume subito una caratteristica molto particolare. In Matteo cielo non è il cielo quello atmosferico, è quello sopra le nostre teste. Dire Padre nostro che sei nei cieli, Matteo, con questa affermazione, vuole affermare che quello che noi chiamiamo Dio non può essere limitato da dottrine o verità dogmatiche. Che sei nei cieli vuol dire che sei infinitamente oltre a tutte le verità dogmatiche, a tutte le definizioni. Il Dio di Matteo, e quindi il Dio di Gesù, è un Dio che non può essere catturato da un limite, non può essere limitato in nessun modo. Dire cielo vuol dire infinito, vuol dire totalmente oltre, totalmente altro. Ieri ero a Roma, ho fatto un intervento in un grande convegno sul silenzio e dicevo proprio queste cose, dicevo: forse dovremmo arrivare a concepire Dio come lo concepiscono le religioni orientali, no, in qualche modo. L'induismo afferma che Dio è neti-neti, cioè né questo né quello. Questo vuol dire Padre nostro che sei nei cieli. Dio non è né questo né quello. È vero, noi siamo umani, abbiamo bisogno di definizione, abbiamo bisogno di chiamarlo in qualche modo, di definirlo, ma serve a noi per comodità, ma non dice sicuramente qualcosa su Dio, le nostre affermazioni, le nostre verità, i nostri nomi su Dio. E citavo anche la bella tradizione islamica, no? Voi sapete che l'Islam chiama Dio in 99 modi diversi, con 99 nomi diversi, ma il centesimo nome di Dio è nascosto, è misterioso, non puoi saperlo, perché andresti a definire Dio, ma un Dio definito non è più Dio. Maestro Eckhart dice: se tu arrivi a dire, Agostino in realtà prima, se tu arrivi a dire un nome di Dio, se per te Dio è questo, Dio non è più quello. Capite? Dio svanisce nel momento in cui viene definito. Quindi dirlo che in sé nei cieli lo preserviamo da ogni definizione. E allora io mi chiedo: cosa ne abbiamo fatto del nome di Dio? Anzi, noi l'abbiamo stretto in definizioni dogmatiche, veritiere. Ma è una contraddizione in termini, è una contraddizione in termini. Dio non può essere
chiuso.
A questa invocazione è collegata la successiva: sia santificato il tuo nome, per la tradizione ebraica, ma questa anche musulmana poi, definire Dio è idolatria. Pensate che, voi sapete che il nome di Dio non può essere neanche pronunciato, quando viene letto bisogna saltare, non si può pronunciare, è impronunciabile il nome, perché vorrebbe dire già idolatria. Noi dovremmo imparare molto dagli ebrei su questo, l'abbiamo perso, mai avuto. Cioè non, ecco, Dio dovrebbe diventare impronunciabile per noi, perché ogni volta che lo pronunciamo con un nome, una definizione, noi lo stiamo commettendo un peccato di blasfemia e idolatria. Quindi santificare il tuo nome, è santo in ebraico, è kadosh, vuol dire separato da. Allora non usiamolo a nostro uso e consumo, significa santificare il nome di Dio. Santificarlo vuol dire non usarlo, sto benedetto nome, non usarlo. Noi l'abbiamo usato per uccidere, noi cristiani. Abbiamo usato il nome di Dio per perpetrare violenze, soprusi, abusi, omicidi in nome di Dio. Capite? Noi il nome di Dio l'abbiamo usato per giustificare la schiavitù, per giustificare le crociate, per giustificare la caccia alle streghe, per gli abomini più vergognosi, abbiamo usato il nome di Dio. Ecco, santificare il nome di Dio significa lascia perdere, non usarlo a tuo uso consumo. Santificare il nome di Dio significa permettergli di essere Dio a suo modo. Vuol dire sganciarci da Lui. Santificare il suo nome significa lasciarlo libero. Permettergli di essere Dio a suo modo e non come io lo vorrei, lo desidererei, lo immaginerei. E sì, sul santificare è interessante, cioè non imparare a farne a meno magari anche, no? Questo significa santificare il nome di Dio, imparare a fare a meno di Dio, perché un Dio utilizzato a nostro, anche a fin di bene, capite che non è più Dio, è un Dio utilizzato, ma un Dio utilizzato è un oggetto, è un idolo. Ecco, sapete che abbiamo iniziato queste cene col pastore, no, Valdese, con Gianni, e il prossimo incontro, che farà la prossima cena, che faremo a gennaio, avrà proprio come titolo il Dio inutile. Capite? Quando Dio diventerà inutile per la nostra vita, allora cominceremo a santificare il nome di Dio, perché un Dio utile e non è più Dio, e mi spiace. Un Dio usato per la mia salute, per il mio benessere, per il mio lavoro, per la mia famiglia, e beh, tu lo chiami Dio, l'altro lo chiama idolo, l'altro lo chiama, no? Cioè un Dio utilizzato non è più Dio. E guardate che durissima, è duro concepire Dio fuori dall'utilità. Perché noi siamo abituati fin da piccoli, no? Prega a Gesù per questo, prega per questo, prega per, prego per. Allora io uso la preghiera per qualcosa. Cioè facciamocele, io sono un po' duro, ecco, però facciamocele queste domande, perché Ma pensate soltanto all'idiozia delle preghiere dopo la predica, cioè quelle le preghiere dei fedeli, no? Preghiamo per...
Questo è il vescovo, preghiamo per il vescovo.
Cioè, non stiamo attenti a come utilizzare Dio, come stiamo utilizzando Dio. Fine prova contraria, dovremmo essere noi utilizzati da Dio, no? Cioè noi dovremmo essere lo strumento per in mano, nelle sue mani, nel senso, vabbè, anche questo vedete che è un'affermazione antropomorfa, però dovremmo essere noi lo strumento, no, per affermare uno stile di vita diverso su questa terra, no? Non noi usare lui per i nostri. Lo usiamo per la pioggia, quando piove troppo per il sole, se c'è troppo sole per la pioggia, no? Lo usiamo per benedire i... Beh, Giovanni Paolo II ha benedetto anche delle armi, no? Cioè lo usiamo per tutto. John Spong, visto che mi rifaccio molto a lui, in questa parte di commento del Padre Nostro, ha due pagine molto belle che io vi leggerei. Io sto seguendo in tutto il nostro corso che stiamo facendo questo libro di John Spong, Letteralismo Biblico. Parlavo con chi parlavo su questa cosa qua? E non mi ricordo, con qualcuno in settimana mi ha detto che sta leggendo questo testo, ah sì, a San Rocco, una Gabriella, e mi ha detto... Ah, so che probabilmente ascolta questi audio, ho detto, ah, vedo che stai seguendo John Spong, lo sto leggendo ma lo trovo molto difficile. Non è di semplice lettura, questo è proprio, bisogna studiarlo. Però secondo me, al di là di questo testo, John Spong secondo me è da leggere, no? Proprio per aiutarsi a crescere un po'. Poi ognuno fa le sue scelte, dice no, io non ci sto, però intanto cominci a entrare in un modo diverso di concepire le cose. E vi leggo queste due paginette quando lui a un certo punto comincia a commentare il Padre Nostro e scrive: Padre Nostro che sei nei cieli significa che Dio non può essere limitato da credo, dottrine e dogmi, quello che dicevo prima. Venga il tuo regno, ecco, si ferma su venga il tuo regno, qualcosa che abbiamo detto prima, ma ascoltate cosa dice Spong. Cosa significa pregare venga il tuo regno? Significa che i nostri occhi devono essere allenati per vedere il divino all'interno dell'umano. Occhi allenati per vedere il divino nell'umano. Vuoi incontrare Dio? Comincia a prenderti cura dell'umano. È la via migliore. Significa che il regno di Dio arriva quando siamo autorizzati a vivere pienamente. Bello, eh? Autorizzati, quando siamo autorizzati a vivere pienamente la nostra umanità. E guardate che noi non siamo autorizzati a vivere pienamente la nostra umanità. Parte dalla Chiesa, perché ci ha sempre castrati a vivere la nostra umanità. Cioè, quando era ora di vivere in maniera umana, ti dicevano no, è troppo bello. Ma soprattutto noi ci neghiamo a vivere pienamente umani. Capite? Noi in maniera pienamente umana, noi ci facciamo molto del male. Noi rischiamo, ci autocensuriamo continuamente nella nostra umanità. Noi ci autocensuriamo continuamente. Noi non vogliamo essere felici fino in fondo, sapete?
Non vogliamo essere felici fino in fondo. Sto leggendo un libro, l'ho iniziato ieri, che era in treno. È un colpo nello stomaco, non so se qualcuno l'avrà letto, si intitola Le parole per dirlo. Sì, no, infatti non si fa fatica a trovarlo in commercio. Di Marie Cardinal. Ecco, secondo me è un libro, soprattutto le donne dovrebbero leggerlo. È letta più. Mi piace, magari adesso lo finisco e poi magari pensare, cioè penso che sia il commento più bello a quell'episodio dell'emorroissa di Gesù, no? Cioè noi ci autolimitiamo nell'umano, non forse per un po' per l'educazione ricevuta. Eppure siamo autocastranti in qualche modo, no? Ecco, allora faremo esperienza di Dio quando cominceremo a vivere pienamente, quando ci autorizziamo a vivere pienamente tutto quello che è squisitamente umano, compreso il piacere, il godimento, l'estasi, l'eros, tutte cose che un certo cattolicesimo l'ha sempre proibito, no? Cioè, mi sembra, rileggendo anche la storia, che laddove l'umano poteva finalmente sbocciare, appunto, visto che era troppo bello, veniva negato, capite? Perché comunque l'uomo e la donna, soprattutto, non è bene che viva pienamente l'umano. Non va bene. Come se Dio fosse il Dio della sofferenza, il Dio del dolore, il Dio della tristezza, no? Peccato che Gesù ha detto che il suo Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. Significa, venga il tuo regno, che appunto il compito del regno di Dio è compito di accrescere l'integrità umana, non è il compito di denigrare l'umanità o di proclamare la dottrina del peccato originale o della caducità umana. Dire venga il tuo regno ci impedisce anche di offrire Gesù come rimedio per la nostra colpa, che sembra segnare così tanto la comprensione contemporanea del cristianesimo. Significa che il compito del regno di Dio è svolto quando gli occhi del cieco sono aperti per vedere la realtà, non distorta da propaganda religiosa. E gli orecchi del sordo sono aperti per ascoltare la verità, anche quando minaccia la nostra sicurezza religiosa. Significa che le membra dello storpio, del paralitico e del sofferente saranno in grado di saltare con gioia mentre una nuova umanità irrompe su di noi senza le distorsioni del nostro passato tribale. Significa che le voci di coloro che una volta erano ammutoliti dalla paura possono finalmente cantare mentre osservano tutti i pregiudizi che negano la vita e che separano gli esseri umani in distruttivi campi, svanire e morire. Quello sarà il tempo in cui il regno di Dio diventerà visibile, e ciò avverrà quando la giustizia di Dio, della quale, senza esserne sempre consapevoli, gli esseri umani hanno avuto fame e sete, sarà finalmente rivelata. Diventerà quindi il momento nel quale saremo finalmente capaci di pregare la preghiera essenzialmente cristiana. Il merito di essere la prima preghiera cristiana nel Nuovo Testamento, lo ripeto, non va alla preghiera del Signore, contenuta nei Vangeli. Allora Spong qui dice, si pone una domanda, ma qual è quella preghiera? Ci sarà stata una preghiera che veniva ripetuta nelle prime comunità cristiane, se questa compare nell'82 d.C. John Spong è convinto che quella preghiera sia quella che troviamo nell'Apocalisse, o meglio, troviamo già in Paolo e poi nell'Apocalisse, che è il Maranatha. Maranatha, vieni Signore Gesù. Si pensa che le prime comunità invocassero con la grande preghiera fosse questa. Vieni Signore Gesù significa proprio in fondo questo, il Maranatha, vieni nel senso che si instauri tutto quello che tu hai insegnato, no? Che si instauri una logica nuova in questo mondo, che cominci a fiorire l'umano, che cominciamo a prenderci cura di noi stessi, portarci alle estreme conseguenze nell'amore, ecco. Quindi capite, anche ammesso che Gesù non abbia mai insegnato questa preghiera del Padre nostro, comunque è stata una costruzione teologica importante, perché là dentro ci sono tantissime, era chiuso in nuce un po' il messaggio evangelico in questo senso. Ecco, questo è un po' quello che volevo dirvi. Stamattina a un passant abbiamo citato questa maniera, anche l'avevo buttato un po' a sorridere stamattina, su questo fatto che Mosè dividesse in migliaia, centinaia di cine con a capo ciascuno, ma alla fine comunque tutti devono rifarsi sempre all'apice, cioè a Mosè, perché solo lui ha incontrato Dio, faceva, e questa cosa. Ecco, ci torno, visto che ho ancora un po' di tempo, tornerei su questa, su questo aspetto, che non è da prendere tanto alla leggera, perché noi ne stiamo portando le conseguenze. È quello che io che amo molto ripetere, perché secondo me Gesù ha avuto ci ha liberati da questa visione tremenda. Cioè Gesù ha avuto la funzione di scollegare il cielo dalla terra, di scollegare il cielo dalla terra. Cioè in questa visione dell'Antico Testamento tutto dipendeva dal cielo, cioè il cielo era la cabina di regia di tutto, e quindi come se non avessimo, l'umano non avesse minima libertà di agire, perché tutto era definito dall'alto. Ecco, Gesù è venuto a rompere questo legame tra il cielo e la terra. O se vogliamo dire in altro modo, Gesù è venuto a rompere con la religione. Cioè nell'antica visione, quella che io chiamo visione teonoma, in cielo sta un Dio potente, sovrano, onnipotente, non solo potente, che emana leggi, che vanno ottemperate, un Dio col potere legislativo, anche col potere esecutivo, perché controlla che vengono osservate, ma anche potere giudiziario, perché punisce chi trasgredisce le leggi che ha emanato, no? Quindi un sovrano plenipotenziario. E guardate che questa idea non è soltanto vetera testamentaria, questa è l'idea che circola nei nostri catechismi ancora oggi. Cioè i bambini vengono tirati su con questa visione perversa, che Dio lassù ha in mano tutti i poteri, che impareranno poi educazione civica. Il potere legislativo, esecutivo, giudiziario. Tutto lui. Che ti dice cosa fare, come muoverti, dove andare. Uno che conosce ogni cosa. Ma se tu sei buono e con atti sacrificali, suppliche, preghiere ed offerte, allora te lo tiri un po' dalla tua parte. Però se non lo fai, guai a te. Un Dio che sta lassù in cielo, irritato dai miei peccati, offeso dal mio peccato, per questo che bisogna chiedergli perdono, perché l'abbiamo offeso, Infatti c'è la prima confessione dei bambini, no? E poi verrà la morte per tutti, e se ti sei comportato bene andrai in paradiso, se ti sei comportato male andrai all'inferno. Ecco, capite perché è importante tenere insieme l'Antico e il Nuovo Testamento, no? Conoscere questo Gesù di Nazareth che è venuto a rompere con questa visione, che ci ha aiutato a questa visione autonoma, non più teonoma, cioè che se cade una foglia non è perché Dio lo voglia. Se cade una foglia ci saranno mille motivi, no, perché cade, ma Dio non c'entra niente con quella foglia. Che il cosmo, il mondo, l'uomo non soggiacciono più a direttive soprannaturali. È venuto a dirci che la realtà segue la propria strada, la natura, ha leggi autonome, che finalmente può seguire la propria coscienza. E se ci sono epidemie su questo mondo, se ci sono terremoti, Dio non c'entra niente. Dio non c'entra assolutamente nulla. E se ci sono apparizioni, stimmate o possessioni demoniache, Dio non c'entra assolutamente nulla. Ecco, e questo si rifà proprio al discorso dell'inutilità di Dio, ecco, del Dio inutile. Dobbiamo slegare, aiutarci oggi noi, anche i nostri bimbi, i nostri catechismi, i nostri preti, ecco, aiutarli a slegare il cielo dalla terra, il cielo dalla terra, Dio non sta lassù. E se Matteo, il Vangelo, parlava di cielo, l'avete capito il perché? Appunto proprio perché non potesse essere usato come giustificativo delle cose più aberranti di cui siamo capaci noi umani. Non c'è più bisogno di un Dio che spieghi come va il mondo e che il male del mondo, la cattiveria, le malattie non c'entrano nulla con lui, non sono causa del peccato. Però voi sapete, in questo momento di sganciamento del cielo della terra, che si è verificato grazie a Dio, che si è verificato intorno al XVI, XVII secolo, nel secolo dei Lumi, ecco. La Chiesa si è sempre messa di traverso in questo cammino, non poteva permettere questo. Però è stata una benedizione. E allora ben venga oggi una visione che non pensa più a Dio come l'essere sopra le nubi, fuori dal mondo, ma come la profondità più intima di ogni processo cosmico. Questo è Dio. Dio è la profondità più intima di ogni processo cosmico. Perché se noi entrassimo in questa visione, allora impareremo che l'uomo non è più l'essere decaduto, ontologicamente segnato dal peccato, cioè segnato nel male, dal male dentro, nella carne, da sé, ancora prima di venire al mondo. Questa visione dobbiamo abbandonarla. Non è razza dannata, non abbiamo bisogno di essere salvati. Se non siamo malati dall'origine, non abbiamo bisogno neanche di un salvatore che ci guarisca, capite? Se non siamo malati. Quindi Dio è inutile anche in questo. Non c'è un peccato originale gravante sulle spalle dell'uomo, ma un amore originante che lo fa ascendere alla pienezza di sé. Capite? Alle nostre spalle non c'è un peccato originale, ma c'è un amore originante che ci chiama a sbocciare. E se vogliamo proprio parlare di salvezza, questo Dio ci salva perché è Lui, è l'amore che dentro di noi ci porta alla nostra pienezza. La salvezza è la pienezza dell'umano, non è la guarigione di una malattia mortale contratta da sempre. Capite cos'è la salvezza in questa nuova visione? Che poi non è la nuova visione, ma è l'Evangelo. E se vogliamo parlare proprio di peccato, non è un'infrazione, una colpa commessa ad un Dio assiso sul suo trono, ma un rimpicciolimento del cuore. Questo è il peccato. Rimpicciolimento del cuore, è una sclavicardia, no? Come dice il Vangelo. Quindi Dio, se vogliamo usare questo antropoformismo, non guarda il mio peccato, non mi guarda come essere peccatore, ma come vita in attesa di compimento. E visto che io faccio parte di questa creazione, Dio guarda la creazione intera come in attesa, come in gestazione. Noi siamo in gestazione, noi stiamo venendo alla luce, la creazione sta venendo alla luce, lo dice Paolo, che la creazione stessa sta patendo le doglie del parto, ma noi ci siamo dentro, noi siamo in eterna gestazione e verrà il momento in cui verremo alla luce di noi stessi. E come tutte le cose che sono in gestazione, all'inizio sono fragili, sono piccole, sono fragili, deboli. Ma non siamo malati all'origine, siamo fragili all'inizio. Noi siamo in questa fatica ascensionale. Siamo, noi con la creazione intera, siamo in questa continua fatica ascensionale. E il peccato è questo intralcio al proprio cammino ascensionale. Quindi il male, la violenza, il male che c'è nel mondo non ha nulla a che fare con Dio, ma è semplicemente un elemento necessario al progressivo compimento dell'umano. Finché c'è l'uomo in compimento, finché c'è l'uomo in gestazione, ci sarà il male, la violenza, il è inevitabile. Sarebbe grave il contrario, vuol dire che saremmo già arrivati, capite? La questione è come gestirlo, la questione è non farci troppo del male, no? E farci furbi, visto che il male, la violenza, l'ego sono i frutti dell'ascensione, di questo cammino ascensionale. Almeno cerchiamo di non farci troppo del male, ecco. Però c'è, è inevitabile. Capite che non abbiamo bisogno di nessun Dio che ci salvi da questo, perché vorrebbe dire che verrebbe Dio agisse veramente in questo modo, salvandoci, ci impedirebbe il nostro cammino ascensionale, sarebbe un disastro se Dio ci salvasse, in questo senso. Dio ci ha salvati con il Vangelo, con Gesù di Nazareth, perché ci ha indicato la via per portarci a compimento senza farci troppo del male. In questo senso ci ha salvati. Va bene, allora la prossima volta affrontiamo il grande tema dei miracoli di Gesù.